la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, con un caldo quasi tropicale qui nell'acquario, negli studi di Controradio. Noi diamo il buongiorno per questo ultimo giorno feriale della settimana. Poi lo sappiamo che ormai dire feriale o festivo è un eufemismo, perché le giornate lavorative si sono rese flessibili, così come i contratti, diciamo. Ma parentesi a parte politica, allora diamo il buongiorno subito a Matteo Rossi dall'AMMA, perché ci interessano come le previsioni del tempo, anche se sappiamo, Rossi, che andiamo verso un aumento delle temperature, se non sbaglio.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, direi fine settimana decisamente estivo, con temperature che aumentano un po', non saranno valori drammatici, valori intorno ai 30-32 gradi, 33 forse. Però ecco, non è che siano valori eccessivamente alti, tempo buono, cielo in prevalenza sereno, un poco nuvoloso sia sabato che domenica. Sabato mattina un po' di nubi basse lungo la costa, lungo il litorale, quindi un pochino di sensazione anche un po' di afa probabilmente. Poi nella settimana prossima, ecco, le temperature potrebbero aumentare invece decisamente. Direi da metà della settimana prossima potremmo avere, ecco, valori anche più alti, intorno anche ai 35 gradi. Quindi lo vedremo meglio nei prossimi giorni. C'è da dire che invece fra domenica e lunedì il tempo sarà sempre buono, però arriveranno dei venti un po' più freschi da nord-est. Avremo soprattutto la giornata di lunedì una giornata molto limpida, con cieli tersi e temperature, insomma, comunque sempre estive, però non eccessivamente alte.
Grazie per tutte queste informazioni, gli aggiornamenti anche nel fine settimana. Pierluigi Megahertz il sabato, Jimmy Tranquillo la domenica. Buon lavoro all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
Il Festival La Città dei Lettori torna a Villa Bardini a Firenze da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. Tra gli ospiti dell'ottava edizione i finalisti del Premio Strega: Roberto Saviano, Saba della Zorza, Roy Chen, Illy De Carmignani, Ascanio Celestini, Antonella Lattanzi, Francesco Piccolo e tante altre voci della letteratura contemporanea. Ingresso libero con registrazione obbligatoria sul sito lacittadeilettori.it. Il Festival è un progetto di Fondazione CR Firenze a cura dell'Associazione Wimbledon APS e la direzione di Gabriele Ametrano.
Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Projas Family per Estate Fiorentina.
La Regione Toscana investe sul tuo futuro e finanzia percorsi formativi gratuiti destinati a persone disoccupate e inattive nelle filiere produttive strategiche: turismo, farmaceutica, trasporti, meccanica, moda e molto altro. Aggiorna le competenze e migliora la possibilità di trovare un'occupazione con una formazione qualificata e orientata al lavoro. Corri verso il futuro, non restare fermo. Misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Controradio.
Alle 8:09 le principali notizie di oggi. Ci portiamo dietro la cronaca delle ultime ore, che davvero ha avuto sviluppi improvvisi, anche inquietanti. Stiamo parlando del femminicidio di Denisa e della seconda confessione del killer, che avrebbe appunto confessato un'altra donna uccisa. Prima di Denisa, un altro omicidio, si allarga l'indagine sul serial killer. Vasile Frumuschke ammette di aver ucciso un anno fa anche Anna Maria Andrei, e i PM ora ordinano verifiche sulle donne scomparse negli ultimi 7 anni in Toscana e in Sicilia. Questo è il titolo della Repubblica di Firenze, che racchiude tutti gli aspetti della vicenda, dall'appunto lo sviluppo e il corpo ritrovato di Denisa, la ricostruzione, l'arresto e poi l'ispezione, gli interrogatori e la seconda confessione e da lì anche ulteriori indagini rispetto a possibili altri delitti commessi da quest'uomo. Denise all'ipotesi del serial killer, infatti titola il Corriere Fiorentino. E allora sentiamo gli ultimi sviluppi proprio nella diretta di aggiornamento che per noi ha fatto Newsline ieri sera con Domenico Guarino, il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Purtroppo dobbiamo dare quest'altra terribile notizia, diciamo c'è stata un'altra confessione, come appena spiegato, da parte del killer di Denisa, che è arrivata come una confessione indotta. Perché che cos'è accaduto? È accaduto che durante la mattinata i carabinieri sono andati a fare una perquisizione nella sua abitazione, nell'abitazione di quest'uomo, Vasile Fumuzà, che appunto che è una guardia giurata di 32 anni e che vive proprio a Monsummano Terme, e durante la perquisizione nel box è stata trovata una auto riverniciata che non era di proprietà appunto dell'uomo, ma era di proprietà di una ragazza scomparsa, pensate, un annetto fa, più o meno, circa un anno fa, poco meno, perché la sua denuncia di scomparsa arrivata dalla cugina era del 1 agosto, quindi diciamo potrebbe essere la scomparsa di qualche giorno prima, del luglio scorso. E purtroppo questa ragazza, che si chiama Anna Maria Andrei, che era la proprietaria di questa macchina, diciamo è stata uccisa, e questa è stata la confessione del killer. Gli è stato chiesto come mai avesse quell'auto nel box e lui ha risposto che era l'auto di una ragazza, un'altra sex worker appunto, che lavorava a Montecatini e che lui avrebbe ucciso rispetto a un diniego, rispetto a un rapporto sessuale appunto che era stato richiesto da lui come prestazione. Quindi questa confessione shock allarga purtroppo sia il dolore che il campo anche delle investigazioni, che non si fermano qui, perché ovviamente adesso la procura di Prato, ma a questo punto è investita anche la procura di Pistoia, che è competente sul caso della ragazza scomparsa un anno fa, e diciamo così continueranno ad indagare e a capire che cos'altro ci può essere rispetto a questo caso. Dobbiamo dire anche che il corpo di questa ragazza poco dopo è stato trovato, i resti del corpo di questa ragazza sono stati trovati poco lontano da dove era stata anche portata a Denisa, il cadavere di Denisa, quindi insomma è tutto appurato purtroppo. La storia da chiarire, ci sono diversi aspetti complicati e complessi. Diciamo che le immagini in realtà, quelle che hanno incassato l'uomo, non erano a disposizione da subito degli inquirenti, però è anche vero quello che stai dicendo, cioè rispetto alla sua confessione il movente potrebbe non essere così insomma così cristallino, innanzitutto perché è un movente che può riferire solo lui, dato che la sua vittima ovviamente non c'è, certo. E poi per il secondo motivo, che sembra un po' strano, che appunto Denisa abbia potuto fare una richiesta di questo genere, dato che era una sex worker che aveva molte referenze anche nel mondo della rete. Insomma, in questo caso, da quello che mi risulta, avendo avuto un piccolo riscontro con gli inquirenti, sarebbe accaduto, almeno sempre da quello che lui racconta, che la ragazza appunto avrebbe preferito non avere rapporti con dei connazionali, in questo caso era appunto rumena la ragazza, era rumeno ed è rumeno anche il killer, e lui avrebbe detto di essere italiano. Poi quando lei si è accorta che lui non lo era, non si sa bene perché, allora lei avrebbe rifiutato la prestazione e lui dice di averla accoltellata per questo mentre lei stava fuggendo. Insomma, siamo di fronte a una persona che, a prescindere se dice la verità o meno, e abbiamo molti dubbi su questo, perché è una persona che è capace di uccidere in una maniera così efferata, tagliare la testa come è accaduto a Denisa, poi portarla a casa, cercare di bruciare questo dopo aver decapitato una donna. Una persona che è capace di confessare un omicidio perché trovano l'auto della donna scomparsa in casa sua, qualche dubbio sul suo passato ora sta venendo sicuramente agli inquirenti.
Sicuramente una notizia di cronaca in evoluzione, ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Andiamo alla Nazione, che pubblica la fotonotizia riguardante Cata oggi, questo il titolo. Il 10 giugno la bimba sarà scomparsa da 2 anni, indagini in un vicolo cieco, i RIS fanno una rielaborazione grafica, ecco come potrebbe essere ora, notizia ripresa anche dagli altri organi di stampa. Il possibile volto di Cata oggi, la procura, chi ha notizie chiami ancora, questo appello reiterato ormai da 2 anni senza Cata, l'appello della procura, e la foto anche dal Corriere che però ha come foto notizia il concerto di Vasco in replica anche questa sera alla Visarno Arena. Tutte le informazioni relative a varchi, accessi, divieti e modifiche alla circolazione su controradio.it. Vasco e il nuovo in danno all'esistenza, la vita spericolata, siamo noi, il virgolettato, la prima delle due date sold out al Visarno Arena. Alle 8:17 minuti ci spostiamo a Montemaggio perché torna al Festival Resistente, arriva la 12ª edizione promosso dall'ANPI Valdelsa. Siamo con Viola Scalacci del Forum per la Pace Valdelsa. Ben trovata Viola, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie Chiara per l'invito.
Da oggi dal 6 fino all'8 giugno tra il Sonar di Colle Valdelsa e Casa Giubileo a Montemaggio, Monteriggioni, questo per dare il contesto e anche le indicazioni temporali. Ricordiamo però lo spirito di questa manifestazione resistente, insomma anche nella volontà di esserci sul territorio con tante iniziative.
Sì Chiara, noi iniziamo questa sera, siamo emozionatissimi, iniziamo questa sera al Sonar di Colle Valdelsa con un programma molto denso e ci spostiamo poi domani e dopodomani a Casa Giubileo, che è un luogo storico che tutti gli anni popoliamo con il festival, un luogo che il 28 marzo del 44 ha visto un importante eccidio, 19 partigiani furono fucilati dalle truppe fasciste, ed è con questo spirito di resistenza che ogni anno organizziamo il festival, che quest'anno ha un tema particolare che è liberare il futuro, un tema che nasce da una riflessione che abbiamo fatto tutte e tutti insieme nei mesi passati sul sistema socio-economico e politico in cui viviamo. Viviamo infatti in un sistema che impone la guerra come condizione permanente, che tace e ha taciuto per tanti mesi di fronte al genocidio in Palestina, che si prepara al riarmo, che utilizza la separazione delle comunità come strumento di controllo e che lucra su tecnologie pervasive e non sostenibili. E riflettendo su tutto questo ci siamo detti che trovare uno spazio per immaginare un futuro diverso è veramente un atto di resistenza oggi, e quindi è quello che ci proponiamo di fare durante questa 12ª edizione. Vogliamo costruire uno spazio sicuro di confronto e sperimentazione attorno a 4 temi chiave che sono memoria, intelligenza artificiale e tecnologia, arte e pace.
Ecco, che non sono slegati in una prospettiva di sostenibilità sociale per quanto riguarda non solo il territorio ma il contesto globale, perché appunto anche ieri ci confrontavamo su il possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo tale che l'uomo non sia solamente un mero strumento ma che si renda conto di avere determinate esigenze e bisogni che poi trovano aiuto in questo strumento che in un contesto appunto di sostenibilità non può però non tener conto innanzitutto di un'inclusione ed uno sviluppo all'insegna del dialogo per quanto riguarda la nostra società.
Sì, questo tema noi lo approfondiremo in due momenti del festival, sia questa sera con Serena Mazzini che ci presenta il suo libro Il lato oscuro dei social network e poi ancora di più con il gruppo di ricerca Ippolita e Luca De Biase sabato 7 giugno alle 16 con un panel proprio su Big Tech, intelligenza artificiale e piattaforme, e vogliamo non soltanto riflettere sullo stato attuale delle cose ma anche in una prospettiva futura che cosa possiamo fare con queste tecnologie.
Ecco, invece per quanto riguarda, dicevamo, la pace, c'è un atteso appuntamento, l'incontro di domenica con Hassan Selmi in collegamento da Gaza, quindi un evento davvero importante anche per avere aggiornamenti proprio dalla striscia.
Sì, qua il nostro impegno del Festival Resistente si unisce a quello del Forum per la Pace Valdelsa. Abbiamo chiamato Hassan Anselmi, che ormai è diventato un nostro contatto fisso su Gaza, che ci presenterà il suo libro Hassan e il genocidio insieme agli altri due autori, Raffaele Oriani e Marcella Brancaforte, che è l'illustratrice. Il libro Hassan e il genocidio è edito da People, sarà anche in vendita da noi e una parte dei soldi verranno devoluti proprio ad Hassan, che come sappiamo in questo momento sta attraversando un momento difficilissimo, sta vivendo sulla sua pelle il genocidio. Lui è un professionista, è un giornalista, quindi ancora di più è un target in questa guerra genocida.
Ecco, ricordiamo orari e contesto in cui questo appuntamento, questo incontro è previsto, presentazione del libro, progetto Be My Voice che unisce arte e giornalismo, come dicevi, e appunto quando si verificherà?
Si verificherà domenica 8 giugno a Casa Giubileo, quindi Montemaggio, Monteriggioni, alle ore 18.
Allora, per quanto riguarda questa 3 giorni, ricordiamo anche il percorso che è stato fatto, perché noi abbiamo acceso un microfono sulla Valdelsa che davvero ha avuto una mobilitazione importante in questi mesi, in particolare sulla vicenda medio orientale, dando anche aggiornamenti ma anche mobilitazioni, promuovendo mobilitazioni importanti e allargando a numerose realtà associative la partecipazione e la mobilitazione.
Sì, il Forum per la Pace si è costituito ormai quasi da 2 anni e però nell'ultimo periodo ha visto veramente un allargamento forte. Siamo una rete di singoli individui e associazioni del territorio valdelsano. Siamo partiti da Colle Valdelsa, però oggi abbracciamo molti più comuni limitrofi. Abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi tante iniziative, tra cui una manifestazione lo scorso maggio a Poggibonsi, che ha visto la partecipazione di tantissime persone per chiedere fondamentalmente 3 cose. La prima è stata il riconoscimento dello Stato di Palestina, e per questo abbiamo fatto pressione sui nostri comuni, perché i nostri comuni possono riconoscere, possono varare un ODG, un ordine del giorno, per chiedere al governo nazionale di riconoscere lo Stato di Palestina e quindi ammetterlo anche nell'ONU. E questa cosa siamo riusciti ad ottenerla da tanti comuni limitrofi, l'ultimo proprio Colle Valdelsa pochi giorni fa, ed è una grande conquista.
E allora era bene ricordarlo, infatti Viola, state raccogliendo adesioni davvero importanti, ma come tutte le iniziative che stiamo cercando di segnalare e insomma stiamo cercando di fare cassa di risonanza anche nei nostri spazi, City Gaza, la Toscana per la Palestina, cercando di coprire in maniera capillare quanto sta avvenendo in Toscana e poi ha anche diciamo estensione nel resto d'Italia, pensiamo alla musica con contro il silenzio che si è svolta sabato scorso, è partita da Firenze la mobilitazione e non si fermerà, fortunatamente. Grazie a Viola Scalacci del Forum per la Pace Valdelsa. Ricordiamo il Festival Montemaggio, Festival Resistente da oggi all'8 giugno tra il Sonar di Colle Valdelsa e Casa Giubileo. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Non hai mai fatto niente, è l'immagine di te che trovi interessante. Non ha mai vissuto nulla ed imprigiona il senso, perché non sai decidere. Ne ho già visti come te stare in silenzio assenti, fucilare gli innocenti e i propri comandanti. Perché l'uomo prega Dio, ma preferisce Giuda e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore. Ti ho visto abbandonare i figli, restando nelle case per poi tormentarli, e poi questi a loro volta bastonare i saggi senza versare lacrime. Perché l'uomo spara il suo custode, prega l'aguzzino e intanto spia le perversioni del vicino. Perché l'uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, 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 solo io e il mio amore. Stato anch'io vicino al mare e in fila come tutti per vedere se le stelle hanno il profumo di un maestro elementare o la dignità dei vecchi. E tu sei libero ma non ne apprezzi il senso e i giorni li trascini l'uno dopo l'altro e maledici il destino ma non la tua paura e poi non credi a niente. Solo io e il mio amore, hai paura, di cosa hai paura? Se imprigioni sentimenti a doppia serratura, se ogni muro che protegge ti impedisce di vedere, se poi non riesci a vivere e non riesci a respirare, non ti riesci più a stupire, non hai nemmeno un sogno da poter nutrire, se non vivi per paura di dover morire, perché non credi a niente. Solo io e il mio amore,
ce lo volevamo ascoltare tutto. Paolo, benvenu, io e il mio amore. In conclusione, prima di dare la linea dunque per questa prima parte di Newsline, diamo la linea a Milano per il GR di Popolare Network, ma ci segnalano una conferenza stampa e poi un'iniziativa di promozione della campagna per fare del Medio Oriente un'area libera da armi nucleari e da altri armi di distruzione di massa. Si terrà oggi, nella giornata di oggi, a Firenze, anche con la presentazione del fondo Angelo Baracca. Saranno con noi Flavio Del Santo dell'Università di Vienna, Giorgio Ferrari, esperto nucleare, e poi insomma tanti ospiti, tema sul quale torneremo e vi daremo aggiornamenti. Adesso linea a Milano.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nella notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro l'Ucraina, prendendo di mira la capitale, Kiev, e le regioni più occidentali. Nella capitale ci sono 5 vittime, una ventina di feriti, 16 sono stati ricoverati in ospedale, sono stati colpiti una serie di edifici residenziali, gran parte di Kiev senza energia elettrica. Feriti vengono segnalati anche a Ternopil, nell'ovest del paese, dove è stato colpito un impianto industriale da cui si sarebbe sprigionata una nube potenzialmente tossica. Hanno riferito le autorità locali, che hanno chiesto ai cittadini di restare in casa e tenere le finestre chiuse. Le immagini diffuse dai media mostrano i vigili del fuoco che lavorano per spegnere l'incendio, dal quale si vede levarsi appunto una densa e vasta colonna di fumo nero.
Israele è tornata a bombardare Beirut, è stata colpita nella notte la periferia sud della capitale libanese. Abbiamo colpito obiettivi terroristici di Hezbollah, ha comunicato l'esercito di Tel Aviv. Proseguono incessanti anche i bombardamenti su Gaza, decine le vittime nelle ultime ore. E l'ONU questa mattina ha lanciato un nuovo allarme sulla crescita esponenziale dei casi di malnutrizione tra i bambini. Negli ultimi 3 mesi le diagnosi di malnutrizione acuta sono triplicate, 2.700 i bambini sotto i 5 anni che rischiano di morire di fame e andrebbero subito ricoverati in ospedale.
Lo scontro totale fra Donald Trump e Elon Musk, il patron di Tesla, dopo aver definito la manovra economica della Casa Bianca un abominio disgustoso, ha scritto sul suo social network X che Trump è presente nei file di Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e morto in carcere. Musk poi si è detto favorevole all'impeachment del presidente e ha annunciato che fonderà un suo partito. Trump ha replicato definendo Musk un pazzo e affermando che taglierà alle sue aziende tutti i contratti governativi. In 4 ore di duello verbale, il titolo di Tesla è crollato in borsa, bruciando oltre 150 miliardi.
In Italia i dati INAIL certificano un aumento delle persone che muoiono sul lavoro. Nei primi 4 mesi di quest'anno i decessi registrati dall'Istituto sono stati 291, 23 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. L'incremento più forte si registra per le persone morte nel percorso tra casa e lavoro, 79 contro le 61 dei primi 4 mesi dell'anno scorso, mentre le persone morte sul luogo di lavoro salgono da 204 a 207. Nel conteggio totale rientrano anche i decessi di 5 studenti, 2 in più nel confronto tra 2024 e 2025.
Un appello contro il sovraffollamento delle carceri lo lanciano stamattina i presidenti dell'Associazione Magistrati, di quella dei professori di diritto penale e dell'Unione delle Camere Penali, che riunisce migliaia tra avvocati e avvocate. Nel testo si parla di oltre 62.000 persone detenute a fronte di una capienza di circa 51.000 posti e si ricordano i 34 suicidi già avvenuti quest'anno nei penitenziari italiani. I firmatari chiedono alla politica riforme strutturali e interventi urgenti, aggiungendo che la soluzione non può essere solo l'aumento dei posti disponibili, su cui sembra puntare il governo, e che bisogna allargare il canale di uscita anticipata per chi ha intrapreso con successo un percorso di rieducazione, si legge nell'appello. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network. in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A1, 5 km di coda per veicolo in fiamme, contratto chiuso tra Calenzano e Via 1 Variante in direzione nord. Sul tratto il traffico è bloccato. Seguiteci sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti. In A11 rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze. Incipiti rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario: per un guasto tecnico a un passaggio a livello all'altezza di Granaiolo i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Siamo al traffico urbano di Firenze: dalle 21 del 10 giugno e fino al 7 luglio per lavori di Publiacqua e la chiusura di alcune tratte di via Bolognese, il servizio urbano ed extraurbano ad Autorine Toscane subirà alcuni cambiamenti, modificando le modalità di collegamento tra Firenze e il Mugello. Interessate le linee extraurbane 302A e 307A e la linea urbana 25. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La seconda parte della newsline di questa mattina, ripartiamo dalla sesta edizione del premio Lorenzo e Donato Bargellini dedicato al popolo palestinese per quest'anno. Lorenzo Bargellini è stato per quasi 30 anni leader del movimento di lotta per la casa di Firenze, scomparso prematuramente a 59 anni nel 2017, ha segnato la storia di questa città, si autodefiniva la pecora nera di una importante famiglia, la famiglia Bargellini, il sindaco dell'alluvione, soltanto per parlare di un esponente della importante famiglia fiorentina. Lorenzo Bargellini ha lasciato il segno e questo premio sta a testimoniarlo. Cosimo Bargellini, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Parliamo di questa edizione del premio Lorenzo e Donato Bargellini, come dire, interpretate appieno la figura e la persona di Lorenzo nel dedicarlo al popolo palestinese, verrebbe da dirmi.
Sì, certamente quest'anno ci siamo sentiti in dovere di sollevare il problema. Mi sembra che qualcuno incominci anche in Italia e in Europa a reagire e a alzare la voce su questa, diciamo, terribile, questa tragedia di questo popolo e questa situazione, diciamo, di massacro in atto ormai purtroppo da tempo sempre più lungo.
È estremamente importante questo passaggio perché l'impegno civile, politico, sociale, l'impegno a 360 gradi di Lorenzo e non solo, è stato un impegno che guardava alla persona che aveva accanto, alla storia locale, ma che aveva sempre una visione più complessiva sia delle problematiche sociali, il problema del lavoro, della casa, sia delle questioni internazionali. Cioè Lorenzo stava dentro un mondo molto più ampio di quanto non potesse apparire.
Certo, questo è sempre stato così. Quest'anno abbiamo comunque deciso di aprire e dedicarlo questo premio in memoria ovviamente di Lorenzo e assolutamente a sostegno di una soluzione per questo popolo senza pace, sempre più senza terra.
Ricordiamo che la consegna del premio, il pranzo sociale, ci saranno domenica, l'8 di giugno, alle ore 12 presso l'Associazione Culturale No Profit Il Meleograno. Siamo in via Aretina. Ci puoi dire qualcosa di questa edizione, Cosimo?
Sì, diciamo quest'anno è la sesta edizione di questo premio, di cui siamo molto felici finora, diciamo, malgrado le difficoltà che abbiamo affrontato, di riuscire a proporre il nome di Lorenzo e quest'anno anche di Donato, che purtroppo è mancato lo scorso anno improvvisamente e che era stato uno, diciamo, dei promotori di questo premio alla memoria di nostro fratello. E quest'anno per la prima volta abbiamo due vincitori ex aequo con due lavori entrambi molto rigorosi, molto ben fatti, molto ben strutturati da un punto di vista sia accademico sia di ricerca, inchiesta su temi ovviamente sociali. E devo dire che è stata abbastanza semplice per la commissione giudicante alla fine arrivare a questa decisione non comune, che non si era mai verificata fino ad oggi. E per due lavori molto diversi, uno più tradizionale, anche se rigoroso, forte, con riflessione profonde, che è questo il premio a Gabriele Dadda su una tesi di dottorato fatta presso l'Università di Catania sulla precarietà abitativa e sulle mobilitazioni urbane e politiche, diciamo, in Italia e in Spagna, analizzando due casi abbastanza interessanti e anche se ben diversi fra di loro, nei casi di Barcellona e Bologna. Questa tesi è assolutamente molto interessante, sviluppa e mette in parallelo due esperienze anche con delle differenze forti, nel senso che quella di Barcellona ha avuto poi l'esperienza di Barcellona degli esiti anche a livello legislativo, a livello di reazione anche delle forze politiche, delle amministrazioni locali, più intense e anche, diciamo, più interessanti da un punto di vista dei risultati. Bologna è una realtà italiana, ovviamente anche diversa come dimensioni, certo, diversa come città, però è molto interessante comunque anche questa. L'altra tesi che ha vinto è un lavoro completamente diverso, è una tesi di Rossella Schillaci, fatta sempre di dottorato, fatta per l'Università Nova di Lisbona in collaborazione all'Università di Texas Austin e l'Università di Torino. È un lavoro, diciamo, completamente diverso, interessante, interdisciplinare, che a fianco a una tesi, diciamo, tradizionale, molto rigorosa, anche questa scientificamente, accademicamente molto valida, è una tesi in, diciamo, da un punto di vista sul media digitali, è una tesi di antropologia visuale, e che comporta anche una componente visiva, che è un documentario realizzato in carcere e analizzando un problema abbastanza particolare, abbastanza interessante, anzi molto interessante direi, anche se un po' diverso dai temi di cui ci siamo occupati negli anni scorsi, e che parla appunto delle madri nei carceri e il rapporto appunto anche con i loro figli, che comunque crescono e si muovono all'interno di questi spazi chiusi che sono i carceri. È molto bello perché è realizzato con realtà virtuale a 360 gradi, e anche all'interno dell'uso del documentario, di questo strumento, è veramente interessante. Sono una ventina di minuti circa che portano lo spettatore a vivere in una maniera molto immersiva questa esperienza, in cui poi i bambini, le madri narrano la loro esperienza, cioè l'uso anche di animazioni con disegni creati dai bambini. È molto forte, molto anche poetico allo stesso tempo, è un po' una fiaba e anche un noir, se si vuole, cioè, quindi c'è parte fantasia, però allo stesso tempo è potente, veramente un bellissimo lavoro. Anche da un punto di vista proprio estetico.
Quello che colpisce infatti è la qualità anche dei lavori che arrivano al premio Lorenzo e Donato Bargellini, la sesta edizione dedicata al popolo palestinese. L'appuntamento con i premiati ex aequo di questa sesta edizione, Gabriele Dadda e Rossella Schillaci, il pranzo sociale alle 12.30, l'appuntamento è per domenica alle 12 presso l'Associazione Culturale No Profit Il Melograno in via Retina a Firenze. Cosimo Bargellini, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Prego Raffaele, ciao e buona trasmissione.
Sometimes I wake up and it's
Il 30 maggio scorso ci ha lasciati Mario Primicerio, giovane collaboratore di Giorgio Lapira, matematico di altissimo livello, sindaco di Firenze dal 95 al 99. A Mario Primicerio abbiamo dedicato la puntata di Cosa è successo, il nostro podcast va in onda il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze, in streaming sul nostro sito controradio.it, sull'app di Controradio, su Spotify. In questa puntata di Cosa è successo proviamo a raccontare Mario Primicerio con le voci di chi lo ha conosciuto e di chi gli è stato vicino. Ascoltiamone un breve estratto.
Io credo che la cosa principale del messaggio di Lapira era che la città in primo luogo deve essere una città solidale. Oggi troppo spesso abbiamo più paura del nostro prossimo che non amore per il nostro prossimo. Questo in fondo ci rende più soli e quindi fa sì che la città sia meno città.
Abbiamo smarrito la strada per casa, vuole dirci Mario Primicerio con queste poche, semplici parole. Ora Primicerio, il grande matematico, il collaboratore di Lapira, il sindaco di Firenze nella seconda metà degli anni 90, è morto. Questo è vero, il 30 maggio scorso per la precisione. Ma questo fatto, la sua morte, può far smettere di ascoltare le sue parole come fossero un monito o almeno un'esortazione, un invito a ricercare la nostra strada per casa? No, l'operato politico in senso alto e lato di Mario Primicerio non può essere dimenticato, soprattutto in questo momento storico. A lui è dedicata questa puntata del nostro podcast Cosa è successo, e queste sono piccole schegge di memoria a proposito di un uomo che ha vissuto nel segno della pace, raccontato con le parole di chi lo ha conosciuto e gli è stato accanto.
Io ho iniziato a fare il giornalista in Palazzo Vecchio nel 1995, quindi il mio primo sindaco è stato Mario Primicerio, che tutti chiamavano il professore e noi chiamavamo il professore, e che era una persona sempre alla mano, sempre disponibile, con l'inseparabile Golfino, e che era una persona apprezzata a destra, a sinistra, da tutti gli schieramenti politici, e che arrivava a Palazzo Vecchio in bicicletta in maniera molto semplice e spesso si fermava a salutare gli uscieri, i dipendenti, i vigili, e passava, diciamo, molto tempo tra la gente comune, perché lui era una persona comune, si considerava una persona comune pur essendo in realtà un grande intellettuale, un grande ricercatore, un grande scienziato.
Mauro Bonciani, giornalista oggi del Corriere Fiorentino, così ricorda Primicerio, cercando di portarlo fuori dalle poche definizioni che lo hanno spesso incasellato in questi anni.
Mario Primicerio è stato molto più del santino che viene descritto comunemente, l'allievo di Lapira, il viaggio in Vietnam per la pace, il pacifista. Mario Primicerio è stato un sindaco importante per la storia di Firenze, non solo perché è stato il primo sindaco eletto direttamente dopo la riforma elettorale, ma è stato il sindaco che ha dato il via libera alla tranvia Firenze Scandicci, alla stazione dell'alta velocità dei Belfiore Macelli. Pensate, era il 1998 e se tutto va bene la stazione sarà inaugurata nel 2028, cioè 30 anni dopo. Ed è il sindaco anche che ha messo le basi per lo spostamento del Palazzo Giustizia da Piazza San Firenze a Novoli, nell'ambito di un disegno strategico che era lo spostamento di funzioni importanti a nord-ovest, come l'università, come l'area di Castello, come addirittura si parlava della sede della Regione Toscana, una scommessa festa vinta solo in parte, anche controversa, perché pensiamo all'Ateneo che ha realizzato sì il primo campus moderno delle città di Firenze, ma andando via dal centro ha lasciato molte strutture vuote, inutilizzate, che hanno creato problemi e hanno svuotato il centro di funzioni importanti, e molti di questi contenitori sono ancora vuoti o ci sono voluti 20 anni per costruirli. Ecco, Primicerio, da buon professore, da buon matematico, era una persona che univa all'idealismo il pragmatismo, univa al consenso, diciamo, di breve termine necessario per qualunque persona che viene eletta, alla visione di lungo periodo, in questo caso di lunghissimo periodo, aiutato anche da un'altra circostanza che viene spesso sottovalutata. Primicere è stato eletto dopo il crollo della Prima Repubblica causato da Tangentopoli, la scomparsa dei partiti tradizionali, quindi sulla scia della prima ondata dell'antipolitica, che però quella volta ha dato come frutto la società civile, cioè le elezioni del 1995 furono le prime in cui la società civile ebbe un ruolo fondamentale e nel caso almeno di Firenze non fu appunto solamente protesta ma fu proposta, cioè si cercò di portare le migliori persone, quindi professori, docenti, universitari, esperti al governo della città, un esperimento se volete riuscito solo in parte perché poi lo stesso Primicerio rifiutò di ricandidarsi e quindi arrivò al governo della città Domenici, che è l'esatto contrario perché era il funzionario di partito che aveva sempre fatto solamente politica nel PC e poi nei partiti eredi del PC, quindi diciamo la politica tornò in pieno vigore a Palazzo Vecchio, però ecco quell'esperimento lì fu il primo in cui ci fu una rottura della vecchia classe politica e la società civile fu usata, in questo termine usata in senso positivo, per provare a dare una nuova prospettiva. Primicerio fu però anche un uomo di pace, indiscutibilmente, al di là del Santino, che ha lavorato tanto nei 5 anni in cui è stato sindaco e soprattutto nei quasi 30 anni successivi in cui è stata la presidenza della Fondazione della Pira, si è sempre impegnato fino all'ultimo, era non a caso nel comitato scientifico del Convegno dei Vescovi del Mediterraneo che si è tenuto a Firenze, un evento importante che è stato diciamo oscurato dal fatto che poi Papa Bergoglio non venne in polemica con il convegno dei sindaci che era contemporanea in cui era stato invitato l'ex ministro della difesa Marco Minniti, però ecco Primicerio fino all'ultimo, finché le forze l'hanno sostenuto anche un paio di anni fa, lui continuava a incontrare i giovani per parlare dell'importanza della pace, quindi non è un santino, però indiscutibilmente questo tratto ha fatto parte di tutta la sua vita e anche in questo caso all'idealismo di La Pira lui univa il pragmatismo di una persona di scienze, di una persona innamorata dell'umanità e non solo della sua città.
Ricordo benissimo la prima volta che incontrai La Pira, avevo circa 15 anni, a una conferenza di San Vincenzo, lui passò per pochi minuti, e lo racconto spessissimo questo episodio, e disse: ragazzi, da domani dovete pregare con il mappamondo sul comodino. Cioè questo messaggio della globalizzazione della preghiera. Negli anni in cui ero all'università cominciai a essere vicino al gruppo che lo accompagnava per gli aspetti internazionali, i colloqui mediterranei.
Il nostro podcast è dedicato a Mario Primicerio, andrà in onda sabato alle 13.15 e domenica alle 17.10. Tra poco arriva Chiara Brilli con una nuova puntata di Gen Z, la voce ai ventenni di oggi sul futuro. Si parlerà di giovane ed equità tra generi e generazioni, la campagna, le campagne di Tocca a Noi, dalla tampon tax alla giustizia mestruale. Restate con noi. Control Radio.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giove.
Contro Radio.
Ho fatto controllare anche la macchina. Ho chiuso le valigie già da un po'. Penso più, però lo sai che c'è. Vorrei solo una notte da buttare insieme a te. Non so come mai voglio dare di matto, senza paura come il lascio di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Ghiaccio a ferragosto, che non si scioglie mai. C'è un cuore sotto costo, ci cascherai. E già lo so, e già lo sai. Due, tre libri, anche la maschera. Le pinne non le trovo, ma vabbè. Lo spazzolino, il tuo caricatore. E chiamo l'ascensore. Le piante dal portiere, volo via. Per non tornare più. A meno che non scelgo di mandare tutto all'aria insieme a te. Di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Ghiaccio a ferragosto, che non si scioglie mai. C'è un cuore sotto costo, ci cascherà. E già lo so, e già lo sai. Invece sto qui fermo in coda, mentre fischietto ancora, ancora. E mi si è accesa anche una spia. E c'è un cretino che mi suona. Un orizzonte di ecomostri. E già mi manca casa mia.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:04, Newsline con voi, ma in particolar modo nuova puntata di Gen Z, come avete sentito dalla sigla. Lo studio, l'acquario di Controradio dunque si è riempito, due giovani ospiti quest'oggi, Lucrezia Iurlaro e Francesca Bertini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Tocca a Noi. Benvenute.
Buongiorno.
Grazie.
Daremo conto delle iniziative di questa associazione, anche come è nata e perché, ma diamo subito il riferimento del tema di questa puntata: giovani ed equità tra generi e generazioni, che è un po', Francesca, il senso, la finalità, la mission dell'associazione Tocca a Noi. Quando è nata e da chi è composta? Quali sono le iniziative che portate avanti?
Allora, l'associazione nasce nel 2021. Noi ci piace raccontare questo piccolo aneddoto un po' più intimo, un po' più personale. Cioè, praticamente l'associazione nasce con tre ragazzi davanti alla loro scuola, al loro vecchio liceo, che decidono di mettersi insieme e di analizzare quali sono i temi che ci caratterizzano come generazione, ma anche come contesto e momento storico. Nasce infatti durante l'epoca del Covid, in cui il tema della sanità era particolarmente sentito e importante. Da qui l'esigenza di andare a individuare quelle erano le disuguaglianze che ancora vivevamo sulla nostra pelle, e una di queste, una delle grandi battaglie che non aveva trovato un'effettiva evoluzione, era quella che riguardava i prodotti igienici femminili, i prodotti assorbenti. Quindi da lì in poi questi tre ragazzi, insieme a tanti altri, coinvolgendo tanti altri soggetti, hanno deciso di portare avanti una battaglia che non è nuova, non è, era già stata portata avanti, ma il metodo con cui decide di farlo da un certo punto di vista è innovativo. Riesce a capire che non basta una generazione per cambiare, serve un'unione sia di generi sia di generazioni.
Quindi stiamo parlando di giovani liceali.
Sì, del erano già nell'università, però davanti al loro vecchio liceo si ricordano della loro esperienza politica al liceo e dicono sì, ma adesso
qualcosa di concreto, dobbiamo fare qualcosa di concreto rispetto a quello che comunque vediamo che non ci va.
Esatto.
Esatto. E da qui voi, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, se diciamo stop tampon tax, sblocchiamo dei ricordi sicuramente, perché è una campagna che abbiamo seguito. E, Lucrezia, nella sua mobilitazione anche in fase istituzionale, il rapporto proprio con il palazzo, perché poi queste iniziative voi le avete concretizzate in appelli, richieste, mobilitazioni che poi ci racconterete, hanno prodotto anche dei risultati.
Esattamente, tocca a noi, nasce ricordando i movimenti studenteschi, come ci eravamo incontrati anni prima, e decide di rilanciare. Quindi in che senso tocca a noi? Se vogliamo unire generi e generazioni, lo dobbiamo fare innanzitutto partendo dai nostri territori, quindi dal piccolo, purché ci si immagina il macro e quindi il cambiamento in grande, dobbiamo partire da dove siamo, da dove ci troviamo. E quindi la tampon tax l'abbiamo identificata come un'ingiustizia socio-economica e di genere, perché si parla di accessibilità ai prodotti necessari per la cura dei propri corpi, e appunto tampon tax è l'IVA sui prodotti mestruali, che nel 2021, quando siamo partiti, era il 22%, nonostante l'Unione Europea da anni, dal 2006, ci chiedesse e invitasse gli stati membri ad abbattere quest'IVA per rendere più agevole l'accesso agli stessi. Lo abbiamo deciso di fare un po' in grande, partendo dal piccolo, ma appunto visualizzandolo più in grande, quindi creando sostanzialmente un tour, quindi letteralmente con zaino e spalla e trasporti pubblici, treni, autobus, laddove nelle zone d'Italia è più difficile muoversi purtroppo con i trasporti ferroviari, abbiamo creato il tampon tax tour. Dal nome tampon tax, in epoca post-covid all'inizio avevamo paura che potesse essere frainteso, ma tamponi erano i tamponi mestruali, e quindi creare una rete che si muovesse davvero in tutta Italia per portare azioni concrete sui territori per abbattere quest'IVA.
Poi appunto vi chiederò anche che tipo di adesione, anche riscontro di polso della situazione avete raccolto in termini anche di sostegno da parte delle giovanissime e anche dei giovanissimi, in qualcosa che va al di là, diciamo, del genere, perché riguarda proprio la giustizia sociale, l'accessibilità economica. L'attuale assessora Laura Sparavigna allora era una delle giovani attiviste promotrici di tutto questo.
Esattamente, Laura Sparavigna è la compagna del liceo con cui io mi sono conosciuta ormai tanti anni fa, con cui ci ritrovammo davanti al nostro liceo, liceo Dante a Firenze, in Piazza della Vittoria, dopo il Covid, per dire dobbiamo creare una realtà che unisca il tuo mondo, e quindi il mondo di Laura Sparavigna, quello istituzionale, con il mio mondo, che era il mondo dell'attivismo, dei movimenti dal basso. Dobbiamo cercare di far parlare questi due mondi che troppo spesso sono scollati tra di loro, e quindi individuiamo una battaglia, che era quella della tampon tax, perché allora Sparavigna aveva portato una mozione nel comune di Firenze che trovava un accordo con le farmacie comunali per quindi rendere concreta la battaglia contro la tampon tax. All'interno delle farmacie comunali dal 2021 a Firenze si vendevano i prodotti mestruali con una scontistica del 18% per simulare l'abbassamento dell'IVA, che era l'unica cosa che potevamo fare a livello di territorio. Nel mentre, ovviamente, a livello nazionale continuavamo a chiedere al Parlamento, l'unico organo che di fatto può rimodulare l'IVA sui beni e servizi, di abbattere quest'IVA. E quindi, grazie alla mozione di Sparavigna nel comune di Firenze, dal 2021 da lì parte il tampon tax tour per unire i generi, quindi stiamo tutti sulla giustizia sulla giustizia mestruale, che è giustizia sociale, per unire generazioni, perché se si parla di corpi c'è diversa cura da prendere in considerazione, e uniamo le piazze con le istituzioni.
Giustizia mestruale, questo è un concetto che vorremmo poi approfondire con le nostre ospiti, senz'altro poco diffuso anche in termini di narrazione nel mainstream e negli organi di informazione, fa sempre un po', no? È un po' scomodo come tema. Come mai, quando si parla di tutto ciò che ha a che fare con il corporeo a livello soprattutto femminile, diventa, e ancora lo è purtroppo, un tabù?
forse anche per una motivazione abbastanza banale: si ha paura di ciò che non si conosce. Nel tempo si sono consolidati stereotipi, preconcetti, anche un senso del pudore rispetto a temi che però riguardano processi fisiologici che non possono essere gestiti, sono naturali e non possiamo far finta che non ci siano. Nel momento in cui non ne parliamo, in cui non sensibilizziamo, non lo rendiamo anche normale parlare di questi temi, diventano più grandi di noi, però hanno delle cause effettive nelle vite delle persone, perché ci sono tantissime ragazze, tantissime giovani donne che hanno difficoltà a approcciarsi a questo tema proprio perché non hanno le basi, e quindi ne nasce un problema anche sulla salute dei propri corpi. Spesso è stato un campo di battaglia anche per le disuguaglianze e le discriminazioni femminili. Questo secondo me è il grande tema, cioè la paura di parlare di un tema che però riguarda tutti.
Adesso le campagne di comunicazione, insomma, le aziende sanno benissimo come devono allargare, insomma, per avere un'attenzione da parte delle consumatrici, e infatti hanno sdoganato, no, anche certi linguaggi, certe testimonial che affrontano con molta più scioltezza tutto questo. Però a livello invece politico istituzionale c'è ancora tanto da fare. Ma veniamo ad un riscontro: quando voi avete iniziato questo viaggio, queste 50 tappe, zaino in spalla, che tipo di reazioni raccoglievate?
Secondo me l'idea di andare direttamente nei territori, non fare il contrario, non aspettarsi che siano gli altri a venire da te, ma tu a muoverti verso di loro, è stata la cifra distintiva, secondo me, del metodo con cui Tocca a Noi ha portato avanti la battaglia, e soprattutto non ha perso la specificità del territorio. Cioè si è resa conto che una battaglia, per quanto sia nazionale, perché l'IVA è un qualcosa che puoi combattere solo a livello nazionale, ha bisogno comunque di essere riportata nel contesto locale. Questa secondo me è stata la grande battaglia, di riuscire a mettere insieme quel problema che viene definito di scalabilità, cioè dal livello micro, locale, regionale e poi nazionale. Il riscontro secondo me è stato positivo anche perché Tocca a Noi, non per essere autoreferenziali, però è riuscita a dare una materialità alla battaglia: le tampon box, la bandiera che ha portato in tutti i comuni, tutti gli amministratori che hanno portato avanti la mozione l'hanno firmata, cioè è riuscita a mettere concreto qualcosa che spesso alla politica non viene riconosciuto, cioè la capacità di intervenire veramente nel concreto della vita delle persone.
Ricordiamo cosa sono le tampon box: ce ne siamo occupate nelle scuole in cui sono state inserite, però è bene ricordarlo anche perché vorremmo che si diffondessero.
Sono scatole per la reciproca solidarietà, dove lasci se vuoi donare e prendi se ne hai bisogno, quindi puoi lasciare degli assorbenti e una persona magari che ne ha bisogno, se ne è dimenticata, può prenderli nel momento in cui appunto li vede.
È un'iniziativa che, insomma, è veramente un salto anche proprio di concezione rispetto all'approccio al tema. Ci scrivono al 342 8104 111: sono un uomo ma trovo disgustoso far cassa da parte dei governanti su certe necessità.
Così, e ringrazio chi ce lo scrive. Direi che su questo c'è da fare un enorme lavoro culturale, nel senso che non è banale ancora oggi, nonostante una sensibilità si stia sviluppando su questo, trovare persone che non vivono in prima persona quella determinata problema. Ricordiamo, ovviamente, le mestruazioni non sono un problema, è un problema non riuscire ad accedere ai prodotti che ti permettono la cura dei nostri corpi, e da parte loro riconoscere che non si tratta di una cosa per le donne o le donne per le donne. Questa forse è stata la cosa più difficile, anche come Tocca a Noi, da far capire all'interno delle nostre campagne. Non stavamo facendo una battaglia per le donne, stavamo portando avanti una campagna per l'affermazione del diritto alla salute, perché le persone senza prodotti mestruali, senza l'accesso a bagni igienici adeguati e dignitosi, non possono prendersi cura dei propri corpi. E quindi, quando parliamo di tampon box, dietro la tampon box c'è una lotta ben specifica. La tampon box è uno strumento di lotta per affermare il diritto alla salute per le persone, e dietro le tampon box, dietro la giustizia mestruale, devono esserci necessariamente tutte le persone, indipendentemente dal sesso biologico o dal genere nel quale si riconoscono. All'interno delle scuole medie questo lo stiamo vedendo, installando già dall'età con i più piccoli le tampon box, anche le persone, quindi i maschi che non hanno le mestruazioni, contribuiscono alla crescita degli assorbenti all'interno di questi contenitori. Il che vuol dire: non è una cosa che mi riguarda in prima persona, ma faccio parte di una collettività, faccio parte di una comunità e mi occupo di prendermi cura anche della salute delle altre persone.
La cura, l'aspetto fondamentale che crea comunità, comunque è un collante che deve essere rigenerato nel suo valore. Anche di questo voi vi occupate, fra le varie iniziative, anche con uno sguardo e più di uno sguardo rivolto all'Europa. Ecco, rispetto al contesto internazionale, come cercate di inserirvi in campagne che poi abbiano anche una comparazione, una contestualizzazione di largo respiro?
Allora, noi abbiamo partecipato anche ad alcuni progetti europei, anche recentemente come il progetto Equality di Oxfam sull'ecofemminismo. Noi abbiamo fatto della cura sia una battaglia specifica come quella degli assorbenti, sia un metodo, una metodologia, un paradigma con cui ripensare il nostro modo, il nostro rapporto anche con gli altri, perché la cura fondamentalmente ha a che fare con questo, ha a che fare con la relazione, il rapporto fra me e te. Viviamo secondo me in una società, soprattutto come generazione giovane, qui faccio più un discorso generazionale, in una visione molto claustrofobica di se stessi. L'altro giorno con delle amiche parlavamo del tema del vincolo. Il vincolo non lo sentiamo più, il vincolo all'altro, il vincolo alla comunità, al sentirsi parte di qualcosa, quindi va ripoliticizzato, ma per farlo serve creare un'alternativa, una narrazione alternativa che noi cerchiamo di portare avanti tramite il festival, che ormai è alla sua seconda edizione, l'anno prossimo vedrà la sua terza, che tenta proprio di inserire il concetto di cura in tutti gli aspetti e tutti gli ambiti della vita, non semplicemente quello sanitario, ma quello a che fare con il rapporto con l'ambiente, a che fare col rapporto con il territorio. Quindi questa è la nostra battaglia e il modo in cui vogliamo portarla avanti.
Capite bene come tutto ciò si inserisca benissimo nelle riflessioni che stiamo portando avanti ormai da due stagioni all'interno di Gen Z, questa trasmissione che vuol dare voce a tutti e tutte i giovani per un futuro condiviso. Vi fanno i complimenti, vi spronano ad andare avanti, ci scrive Carmen. Tocca a noi, non è solamente un'associazione al femminile, cioè qui andiamo anche sulla partecipazione e sull'attivismo interno, proprio nell'ottica di quello che diceva Lucrezia e Francesca, è un'associazione di giovani per i giovani e non solo, e per le generazioni.
Esatto, è un'associazione che è nata proprio con la mission di unire generazioni differenti, e forse è il campo in cui dobbiamo concentrarci di più, nel senso che proprio cercando un dialogo intergenerazionale anche sulle battaglie per una giustizia di genere su cui dobbiamo stare. E quindi dal Tampon Tax Sur, quelle oltre 50 tappe, quelle oltre 200 comuni e 10 regioni che si sono mobilitate insieme a noi e che siamo andati sui loro territori, abbiamo raggiunto sui loro territori, hanno creato una rete. Quindi quando spesso ci chiedono cos'è Tocca a Noi, ci piace raccontarla come una rete di relazioni, di rapporti tra extra e intra istituzionale, che ha creato questi collegamenti che durano da anni ormai, che accompagnano le nostre campagne e che vedono attivarsi persone appunto di età differenti, da nord a sud, isole comprese, persone che si ritrovano, si confrontano, si scambiano le buone pratiche. Quindi non diventa più quello che sono riuscito io a fare all'interno del mio comune, all'interno del mio territorio, ma diventa davvero importante e significativo se io posso passarlo e socializzarlo con tantissime altre persone in tutta quanta l'Italia.
Leggo un messaggio che ci introduce alla riflessione più ampia, ma che capite bene abbiamo già toccato, della giustizia mestruale. Allora Clarissa ci scrive: grandissime ragazze, grazie per questa battaglia. Aggiungo che forse in un'epoca dove l'usa e getta ormai ha preso il sopravvento e dove un processo fisiologico mensile così prezioso viene vissuto come qualcosa di quasi disgustoso, sarebbe bello anche educare all'uso di prodotti assorbenti sostenibili, le mutande mestruali lavabili, gli assorbenti lavabili, le coppette mestruali. Ecco, per citare alcuni dati, in Italia quasi una persona su sei non può permettersi di comprare questi prodotti elencati proprio da Clarissa, ricorrendo persino alla carta igienica. Nel nostro paese questi prodotti sono tassati ancora come beni di lusso, lo stato di fatto è questo, tutto questo davvero pone una necessità di accessibilità. Giustizia mestruale, povertà mestruale, cosa si identifica con questo concetto?
Ecco, tornando a quello che diceva Clarissa, giustizia mestruale non è solo l'accesso a un prodotto mestruale. In termini di informazione e conoscenza, giustizia mestruale significa anche conoscere come siamo fatte, quali sono le funzioni biologiche e involontarie del nostro corpo e quali sono i prodotti ai quali possiamo accedere. Uno dei tanti progetti che abbiamo portato avanti con Tocca a Noi sono dei corsi di educazione alla salute mestruale all'interno delle società sportive, affiancandoci a il terzo settore come Croce Rossa, che ci aiuta nelle competenze più specifiche e scientifiche, perché c'è necessità di far conoscere alle bambine e alle ragazze quali sono i prodotti a loro disposizione, facendogli vedere tutti quelli che esistono, perché ogni corpo è diverso e quindi ogni persona è giusto che sia libera di scegliere il prodotto che più è adeguato alla forma del suo corpo e alle sue necessità, ricordandoci sempre quando portiamo avanti queste battaglie sull'accessibilità, sulla giustizia mestruale, non facciamo riferimento solo alla nostra persona, ci sono tante persone che vivono in condizioni diverse tra loro, quindi penso anche alle persone senza fissa dimora, alle quali non possiamo far accedere a prodotti mestruali sostenibili, nonché ce ne sarebbe bisogno, finché non garantiamo loro l'accesso anche a servizi igienici adeguati. E quindi la coppetta mestruale, un assorbente lavabile, spesso purtroppo ancora oggi non può essere garantito a tutte le persone, però ovviamente la sostenibilità passa anche dalla conoscenza.
Fate parte e promuovete proprio una campagna sulla giustizia mestruale in partnership con altre realtà.
Sì, l'abbiamo fatto con WeWord, che ha fatto un lavoro molto preciso su quelli che sono anche i dati, perché poi si pone sempre un tema su cui ne abbiamo parlato prima, sui tabù. Non voglio fare riferimenti a esperienze passate, però mi è successo spesso, nel cercare di avere dei dati o di recuperare dei dati, di trovare una difficoltà proprio umana di comprensione rispetto al tema. WeWord ha fatto questo grande lavoro, diciamo certosino, di raccolta di dati, non solo a livello internazionale, ma anche riconducendosi proprio a livello italiano, e insieme ha fornito quegli strumenti che servono anche alla rete degli amministratori, perché noi parliamo di attivisti, però tocca a noi, formata da tantissimi amministratori in tutto il territorio, che hanno bisogno di supportare le battaglie anche con i dati, con delle informazioni certe. Con questo, attraverso WeWord, abbiamo costruito appunto un percorso che coinvolge la rete degli amministratori e che vuole cercare di portare in altri comuni questa nostra battaglia, e una mozione che ovviamente riprende quello che è stata l'esperienza di Tocca a Noi, ma è arricchita da maggiori dettagli, che comunque è un buon segno del fatto che piano piano stiamo raggiungendo un livello di conoscenza e di consapevolezza sul tema che va oltre, diciamo, la battaglia degli attivisti.
Ecco, poi daremo tutti i riferimenti anche per sostenerla, questa campagna. Quali sono le posizioni dei principali detrattori? Registrate delle resistenze o delle resistenze celate da quella classica ironia, no, svalorizzante rispetto alle vostre attività? Com'è un po' la situazione?
Allora, sicuramente fin dall'inizio questa resistenza la chiamiamo di ignoranza inconsapevole, poi ci si può sempre avvicinare e conoscere, però diciamo che all'inizio la più grande difficoltà che forse si pone ancora oggi è il comprendere la differenza tra prodotto necessario e prodotto di cui posso fare a meno. E quindi la battaglia contro l'IVA al 22%, che oggi è al 10% grazie al movimento che si è creato in Tocca a Noi, nel 2021 siamo arrivati in Parlamento per chiedere al Parlamento di abbassare l'IVA, e l'allora governo Draghi, perché fu il governo a chiamarci, decise di abbassare al 10%. La difficoltà è far capire che se abbiamo un ordinamento che prevede l'IVA sui beni necessari ridotta al 5%, è una questione di appunto come funzionano le regole del gioco nel nostro paese, ma soprattutto è capire che un prodotto mestruale io non ne posso fare a meno, cioè se io ho le mestruazioni 5 giorni al mese, per dare un dato indicativo, se io non ho accesso a un prodotto mestruale non posso andare a scuola, non posso andare al lavoro, non posso vivere la mia socialità, non posso fare niente. E la difficoltà spesso è quella, far capire che lo smalto, perché è un esempio che ci è stato fatto, cioè il rischio che allora abbassiamo l'IVA sui prodotti mestruali e poi non è che arriviamo ad abbassare l'IVA anche sulle altre cose di voi donne, no, non c'entra niente. E se vogliamo anche unire generazionalmente, il prodotto mestruale sta alla salute del corpo femminile tanto quanto lo stanno i pannoloni o i pannolini, sono tutti prodotti igienico-sanitari senza i quali le persone nelle loro diverse fasce d'età non possono fare niente. E quindi lì sta il far capire alle persone che è necessario rendere accessibili questi prodotti mestruali. Le resistenze ci sono, più che resistente forse non viene preso ancora troppo sul serio questo tema anche dal lato dei partiti e delle istituzioni, però ci diciamo sempre, volgiamo lo sguardo a quello che accade intorno a noi. In Europa ci sono esempi di stati che hanno azzerato l'IVA e che addirittura lo Stato si sta incaricando di distribuire gratuitamente questi prodotti mestruali. Quindi non è un argomento pop o mainstream di cui vogliamo parlare perché non sappiamo di cos'altro parlare, è la cura delle persone, è la salute delle persone.
Ci sono altri aspetti, uno mi ha colpito, ho visto, se non sbaglio, al Miami Festival, comunque un festival musicale, che hanno introdotto i primi bagni accessibili, mobili, per le donne, ma anche insomma per tutti in generale, però con una capacità di poter andare in libertà a fare i propri bisogni senza cercare in chissà quali luoghi, molto semplici, con un design ben fatto. Si può anche, tra arte e necessità, insomma, trovare un binomio che possa davvero garantire un diritto sociale.
Assolutamente, e soprattutto va fatto in ogni spazio che frequentiamo, quindi che sia nel pubblico o nel privato. Io ci faccio sempre caso, giro spesso in treno per l'Italia, anche grazie a Tocca a Noi, e ogni volta che vado in bagno, fateci caso, c'è la presa per col simbolo della barba, perché storicamente, purtroppo e culturalmente, nella società patriarcale, nel mondo patriarcale in quale viviamo, era l'uomo che girava con i treni il paese. Però se mi vengono le mestruazioni in treno, io non ho riferimenti, non posso accedere a nessun prodotto, perché la barba sì, ma se mi vengono le mestruazioni
manco la carta igienica. Esatto, quindi siamo proprio esatto. Fondamentali. Ragionando su questa trasmissione anche con la redazione di TIF, notoriamente insomma generazionalmente vicina a voi, e proprio perché c'è una collaborazione anche rispetto a questa trasmissione, affrontavamo anche il tema della dismenorrea, che anche questo è poco veicolato, conosciuto e condiviso anche in termini di costi, perché poter riconoscere questa problematica che è invalidante pone una serie di necessità di analisi che davvero hanno costi altissimi. Vi siete occupati o avete avuto segnalazioni al riguardo anche su questo?
Sì, nel percorso anche di confronto anche con tante realtà locali, i temi che riguardano la salute riproduttiva in generale sono di grande interesse, proprio perché non se ne parla. Io vi ricordo la difficoltà di alcune ragazze anche solo nel riuscire a spiegare quello che provavano o quali erano le difficoltà del proprio corpo. E poi c'è il problema ovviamente di una sensibilità che dall'altra parte magari anche negli aspetti medici o nelle visite è più difficile da tirar fuori, quindi riuscire a parlare del proprio corpo è sempre una cosa estremamente difficile, proprio perché come dicevamo prima non c'è una sensibilità, non c'è un ascolto, un'accoglienza nel parlare di cose effettivamente molto 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 personali.
Anche il dolore, no, femminile, esatto. Non viene svalorizzato socialmente,
viene normalizzato,
esatto.
Perché ti dicono vabbè, hai le mestruazioni, stai male, ti fa male la pancia, è normale. Questo, tu cresci consapevole di questo, però non vai a indagare quelle che magari potrebbero essere le vere cause di questo dolore.
Allora, siamo in conclusione, diamo dei riferimenti. Tocca a Noi è una realtà che ha sede o comunque origine su Firenze, ma che è possibile trovare, immagino, su tutti i canali crossmediali, social.
Assolutamente sì, cioè abbiamo un sito, è toccanoi.eu, ma diciamo il canale forse più accessibile che abbiamo è quello Instagram, quindi @ tocca a noi _. Lì anche sulla nostra biografia trovate tutti i riferimenti, anche sulla campagna Giustizia Mestruale in Comune, che in collaborazione con WeWord davvero sta ripartendo su tutti i territori in tutta Italia. La può prendere in mano chiunque, se ne può fare carico chiunque, andare a bussare alla propria amministrazione con il nostro sostegno e chiedere di portare la mozione ancora una volta all'interno del proprio contesto territoriale, ma soprattutto installare le tampon box di Tocca a Noi in qualsiasi spazio, che ricordiamo sempre sono geolocalizzate in una mappa che fa vedere la potenza della rete che stiamo riuscendo a costruire in tutta Italia. Quindi anche per creare legami è un buono strumento.
Se una docente, un docente, un collettivo, una rappresentanza studentesca o di docenti volesse aderire a questa iniziativa, può fare richiesta alla scuola per l'installazione di queste tampon box.
Esatto, ci può scrivere, abbiamo tutti i canali, abbiamo la mail a cui possono scriverci e richiedere la tampon box.
Sarebbe davvero un segnale importante, un messaggio anche visivo all'interno di un contesto di formazione che insomma non deve essere solamente una formazione di tipo scolastico ma anche civile e sociale. Di tutto questo abbiamo parlato con Lucrezia Iurlaro e Francesca Bertini di Tocca a Noi, che ringraziamo davvero.
Grazie a voi.
Rimandiamo al nostro sito controradio.it per poter riascoltare e anche condividere, fatela ascoltare questa trasmissione, perché davvero sono tematiche poco diffuse o non sufficientemente, per quanto insomma ce n'è bisogno, visto che riguardano tutti e tutte. C'è un ultimo messaggio, lo prendiamo a scatola chiusa, qualche indicazione in più sui bagni del Miami Festival, dove si possono trovare? Harry, ci informeremo, ti daremo aggiornamenti, perché la notizia l'ho vista, l'ho trovata, l'ho cercata e anche salvata, ma adesso così su due piedi altre indicazioni non so darti, ma vi aggiorneremo. Allora, 9:28 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, ultima puntata di Gen Z il 27 giugno, la faremo con tutti i ragazzi, insomma Camilla, Andrea e Lucia di TIF, perché tratteremo con loro, ve lo anticipo, i temi che sui loro canali hanno avuto come protagonisti proprio la Gen Z, i giovani. Sceglieranno loro dei temi, me le porranno sul tavolo, faremo una sorta di talk, di riflessione, naturalmente anche con voi. Dunque rimanete su Controradio, buon proseguimento d'ascolto.
G Gen Z. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.